Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Andrea Cangini, direttore di QN, Quotidiano Nazionale. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci tornati in diretta. Allora, prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando, anche numerosi, mi pare, occhio e croce, e che la redazione di Tutta la città ne parla ascolterà le vostre chiamate per scegliere l'argomento della puntata di oggi. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Dicevo che sono un gufo che chiama dalla provincia di Padova.
Ah, terribile questo.
Mi chiamo Alberto, a pochi chilometri da qui stanno chiudendo una fabbrica, un gigante giapponese, la Haier, sta chiudendo una fabbrica, ci saranno oltre 100 famiglie che vanno verso situazioni drammatiche. Dicevo che trovo offensivo, direi, la presentazione dei dati positivi che ci sono, perché secondo me sono distanti dalla verità e sono distanti dalla consapevolezza della situazione che stiamo vivendo, e mi sembra impossibile, perché ci sono delle oggettività che sono lì, giusto da vedere. Un PIL a più 0,7 probabilmente sì, servirà a mettere un po' a posto le cose, o forse sarà mangiato dalla situazione che sta venendo avanti dalla Cina, o magari dal dissesto idrogeologico che ogni volta che piove provoca danni per milioni di euro. Quando io sono entrato in crisi, la mia famiglia è entrata in crisi nel 2007, il rapporto debito-PIL mi pare che fosse 103, adesso siamo arrivati a 130, il debito pubblico non si ferma, la disoccupazione oggettivamente più 2, più 0, più 1, più 4 eccetera è 13% e 40% dei giovani, e questo dovrebbe essere un dato che non che preoccupa, ma che comunque fa lavorare le persone per mettere a posto le cose. Ho sentito che lei ha, come dire, sussurrato, parlato anche della Caritas, che sembra la Caritas è l'organizzazione che ha permesso alla mia famiglia, con un prestito a condizioni particolari e speciali, di andare, forse di arrivare al 2017 quando andrò in pensione. Si chiama il prestito della speranza ed è l'unica cosa che mi è rimasta dopo che sono entrato appunto in crisi, e il PIL della mia famiglia è 2/3 di 10 anni fa. Per cui voglio dire, tutto questo trionfalismo, tutto questo, per carità, ma non sono manager che presentano i dati del fatturato, sono governanti che dovrebbero farsi carico delle situazioni drammatiche che ci sono in giro. C'è uno scollamento tra il palazzo, mi passi il termine, e quello che succede, che è drammatico, è preoccupante. Cioè, mi stupisco anche, come dire, dei giornalisti che interloquiscono con queste persone e non gli contestano che un più 0,2 su un meno 20 non è un dato di cui andare fieri, è un piccolo segnale, piccolo ma minimo, ragazzi, forse si tenga, ma forse, cioè, abbiamo detto che il mercato dell'auto sta ripartendo, vendevamo 2 milioni, costruivamo 2 milioni di macchine in Italia all'anno, ne faremo forse 600.000 adesso,
non c'è dubbio,
e lo presentiamo, certo, come un dato di successo. Bisognerebbe vivere con quello con cui vive un lavoratore o un non lavoratore, e forse ci si renderebbe conto che oltre ad aiutare le banche, oltre ad aiutare gli artigiani, i commercianti, di volte eccetera, dovremmo aiutare i consumatori / famiglie a rimettere in circolo il vero ottimismo. Cioè, se questo mondo è basato sui consumi e strozziamo i consumatori, ma come facciamo a vivere? La bolletta della mia famiglia, sono dati ufficiali, è passata da un 36% a un 42%. E questo dato chi me lo presenta? Chi me lo dice? Chi?
Grazie, capisce? Grazie Alberto, la ringrazio davvero, e le sue parole mi confermano un'impressione. Ieri, durante la riunione di redazione al Quotidiano Nazionale, giornale che dirigo, ci siamo a lungo interrogati su come dare i dati dell'Istat. Sono alcuni giorni che escono in effetti dati che oggettivamente sono positivi, ma indicano uno scollamento di uno 0, qualcosa rispetto al dato negativo del trimestre precedente o del semestre precedente, a seconda delle fonti e dei casi. La preoccupazione, quantomeno, insomma, abbiamo riflettuto sul fatto che presumibilmente titoli tipo cambia, ottime notizie, gli incapienti sono di meno o gli occupati sono di più, avrebbero fatto arrabbiare la gente. Dalle sue parole ne trovo conferma. Vedi, purtroppo i processi economici sono lunghi, si colgono all'inizio dei segnali che lasciano presupporre quello che accadrà. Il fatto che i segnali di questi ultimi giorni siano positivi è inequivocabile. Naturalmente questo non vuol dire che le condizioni di vita di milioni di italiani che si dibattono sulle soglie della povertà siano radicalmente cambiate. Lei ha fatto riferimento alla Caritas, la Caritas ieri, lo ricordavamo nella rassegna stampa, ha reso pubblico un rapporto da cui risulta che le condizioni di povertà non sono migliorate, che molte famiglie del cosiddetto ceto medio si dibattono ancora nel pieno di una crisi che nella percezione di molti non è, è tutt'altro che finita, anche se ci viene detto che la recessione è finita, che il PIL comincia a crescere e che l'occupazione tende a risalire. Siamo come nelle condizioni di una persona caduta al suolo di faccia che ora faticosamente tira su la testa facendo leva sulle braccia. Ancora non siamo tornati in posizione eretta, ancora non sappiamo quante e quali ossa ci siamo rotte. Di sicuro siamo ancora vivi, insomma, c'è solo questo di certo. La tendenza, lo ricordavamo nella puntata di ieri, è anche quella a dare un eccessivo valore agli indici economici. Il caso della Spagna è abbastanza emblematico. La Spagna ci viene raccontata come un paese sano, meglio risanato, che ha ricominciato a crescere, cresce molto più dell'Italia. Se poi si va a vedere, sì, è vero, il PIL cresce, ma l'occupazione non cresce in pari misura, e quindi vuol dire che la crescita del PIL viene guardata con indifferenza dallo spagnolo medio, il quale ancora non ha trovato lavoro. Grazie, prima di passare alla prossima settimana, noto che ci sono molti, ma davvero molti, sms sulla questione Camorra-Bindi, per capirci, e la maggior parte sono di sostegno alla Bindi, cosa che non è scontata. Cittadini napoletani che ci scrivono, cittadini settentrionali e meridionali, mi pare, non è naturalmente la mia un'analisi statistica, ma scorrendo l'elenco degli sms ricevuti, mi pare che la maggioranza sia dalla parte della Bindi, anzi c'è chi, e non sono pochi, la critica per aver cercato di ritrattare quanto detto, cioè che la Camorra appartiene in un certo senso alla cultura napoletana. Grazie, passo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto?
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Buongiorno.
Io volevo sollevare...
Ci dice il suo nome?
Sono Orlando e chiamo dalla provincia di Padova. Sono un piccolo agricoltore, nonché lavoro con un coordinamento di associazioni, agricoltori e cittadini che si occupano della questione del cibo e soprattutto della questione della presenza degli OGM all'interno dei cibi. E la questione che volevo sollevare e la contraddizione che questa questione pone è che nel nostro paese ci sono sono proibite le importazioni dirette e le commercializzazioni di cibo contenente OGM. Questa è una legislazione anche europea che il nostro paese riprende e che esiste e che c'è. Quello che però non viene detto e quello che però invece nella realtà succede è che attraverso le filiere della mangimistica, attraverso i mangimi e l'alimentazione degli animali, questa cosa viene meno perché nel nostro paese si importano ogni anno
più di 2 milioni di tonnellate di soia OGM e quasi 3 milioni di tonnellate di mais, che probabilmente anche quello è di origine transgenica. Tutto questo poi finisce nei mangimi, finisce nell'alimentazione degli animali. Cosa significa questa cosa? Che quando noi andiamo a comprare della carne oppure dei derivati animali, quali latte, uova o formaggi, eccetera, corriamo il serio pericolo di comprare a nostra insaputa del cibo che è passato attraverso queste filiere. Perché questo? Perché non c'è nessun obbligo di certificare e di tracciare fino in fondo come vengono alimentati gli animali di cui noi poi compriamo i derivati o i prodotti. Ecco, questa contraddizione legislativa, sulla quale già da tempo noi abbiamo sollevato sia a livello politico sia con gli attori interessati alla questione, che sono chi fa i mangimi, la grossa distribuzione, i consorzi dei prodotti tipici italiani, e tutti e comunque non...
Grazie Orlando, la questione mi pare chiara. E effettivamente il problema è reale, nel senso che, così come da alcuni anni a questa parte ormai è invalsa la tendenza, o meglio l'obbligo di legge, di specificare sulle etichette dei prodotti alimentari gli ingredienti e la provenienza, sarebbe giusto anche indicare con quale cibo è stata alimentata, per esempio, la carne bovina, perché insomma, un antico motto tedesco coniato da un filosofo di alcuni secoli fa dice: l'uomo è ciò che mangia, ma ciò che mangia l'animale, che a sua volta viene mangiato l'uomo, probabilmente contribuisce a fare dell'uomo ciò che è. Quindi sapere come sono stati alimentati gli animali da macello, che poi giungono sotto forma di bistecca o quant'altro sulle nostre tavole, è un'informazione utile. Poi ognuno la valuta come meglio crede. Io personalmente non sono particolarmente affine alla crociata contro gli OGM. Mi pare che in termini di grandi numeri i benefici possano essere superiori ai rischi. Comunque, insomma, ogni posizione in materia è legittima, non c'è dubbio che ci siano grossi interessi organizzati e grosse lobby che difendono questo settore. Questo di per sé non vuol dire che il settore rappresenti una minaccia, ma insomma, quello che invece va fatto è un'operazione di trasparenza a tutti i livelli, in modo che ciascuno possa essere conseguente nelle proprie scelte di consumo con le proprie idee. Vediamo qualche SMS. Sarebbe anche il caso di smettere di parlare di nuovi occupati, che poi sono pochissimi. Sono semmai nuovi contratti di lavoratori già occupati, ci scrive Giancarlo da Cagliari. E ha abbastanza ragione, nel senso che nella quota di dei nuovi posti di lavoro che vengono esibiti in questi giorni dal governo, ce n'è una parte consistente che non rappresentano nuovi occupati, ma vecchi occupati il cui contratto è stato convertito da precario a stabile, da tempo determinato a tempo indeterminato, grazie alle norme del Jobs Act. Grazie, pronto.
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Giorgio da Pesaro. Io la chiamo perché ieri è uscito il rapporto Caritas 2015 sulle politiche contro la povertà in Italia. Forse interessa quei 15 milioni di persone, li interessa forse un po' più che la riforma del Senato, nel senso che tocca direttamente le loro vite. E la povertà assoluta in Italia rimane sempre al 7%, anche se dentro nel 2014 si è appunto stabilizzata. Il rapporto lo si può trovare su internet, e quindi invito tutti a leggerlo. È in stile, mi sembra, abbastanza Bergoglio, perché parla chiaro, le leggo alcune frasi. L'Italia è l'unico paese europeo insieme alla Grecia privo di una misura nazionale mirata a sostenere l'intera, diciamo, popolazione in povertà assoluta. Da quando è a Palazzo Chigi, Renzi non ha ancora assunto una posizione pubblica precisa sulla lotta alla povertà e il governo finora non ha, diciamo, realizzato nessun intervento di rilievo per la politica sociale. Inoltre scrivono nei miei discorsi ha visto crescere nel dibattito pubblico l'attenzione contro la lotta all'indigenza, merito innanzitutto del Movimento 5 Stelle che ha fatto della lotta alla povertà attraverso il reddito di cittadinanza una propria bandiera. Questo è quello che, diciamo, scrive il rapporto Caritas 2015.
Va bene, queste sono valutazioni politiche. Quel che conta sono i dati e il rapporto della Caritas. Mi scusi se la interrompo, ma il senso della sua domanda è chiaro, così lasciamo spazio anche a altri ascoltatori. Quel che conta sono i dati, dicevo, e tra i tanti dati che il rapporto della Caritas porta alla nostra attenzione c'è il fatto che le persone in difficoltà l'anno scorso erano quasi il triplo rispetto a quelle degli anni precedenti alla crisi. Siamo passati da 1.8 milioni a ben oltre i 4 milioni, quindi il punto è quello. Poi i meriti del Movimento 5 Stelle, per carità, sono indiscutibili. Io non condivido però la sua premessa, cioè invece di parlare di cose che non interessano nessuno, come la riforma del Senato, bisognerebbe parlare di questo. La riforma del Senato, lei ha ragione, non interessa a nessuno, su questo non c'è il minimo dubbio, ma dalla riforma del Senato dipende il futuro del governo e se un governo cade, tutte le norme, le leggi, le cose che sono in discussione non vengono fatte. Quelle che potrebbero essere fatte, per esempio il reddito di cittadinanza, tema che mi pare di capire stia molto a cuore al nostro ascoltatore e che è un tema serio, importante e complesso, non avrebbe più alcuna possibilità di essere discusso. Ci sarebbe una campagna elettorale, un nuovo governo e tutto ricomincerebbe da capo. Per questo il tema del Senato è importante. È importante anche perché il bicameralismo perfetto, cioè il fatto che esistano due camere identiche che fanno le stesse identiche cose, è un'assurdità tutta italiana e infatti non esiste in nessun altro ordinamento europeo un sistema del genere, che ha come principale effetto quello di allungare i tempi di approvazione della legge e di complicarne l'iter. Tempi più lunghi per approvare le leggi vuol dire anche tempi più lunghi per risolvere i problemi concreti della gente, come evidentemente quello reale, realissimo, di cui parlava l'ascoltatore un attimo fa e che la Caritas ha riportato ieri all'attenzione degli italiani. Grazie, pronto.
Allora, buongiorno signor Cangini, sono Antonio e chiamo dalla provincia di Salerno.
Buongiorno.
Volevo fare eco al signore di Padova che ha chiamato prima riguardo ai numeri, diciamo, questi flebili segnali di ripresa. Io voglio portare il mio esempio dal sud, però, che si ricollega un po' a quello che ha detto il signore da Padova, dal nord, insomma. In pratica io lavoravo in un comparto industriale, diciamo, abbastanza sviluppato perché utilizzavamo tecnologie abbastanza avanzate. Poi è arrivata la crisi del 2007 in poi e piano piano, il territorio è stato un po' desertificato. In effetti ci troviamo adesso insieme ai nostri colleghi a casa senza lavoro e soprattutto senza prospettive perché si vede che gli investimenti...
Caduta la telefonata... Pronto? Pronto, pronto? Mi dispiace, il nostro ascoltatore di Salerno non ha per il momento la possibilità di completare la domanda. Lo invito a richiamare, vediamo una successiva telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Vincenzo Facciolo da Savona.
Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Senta, io volevo fare una piccola considerazione sul discorso degli appalti di cui lei ha dato notizia prima riferendosi agli appalti di Roma.
Prego.
Volevo dire soltanto questo, che la legge italiana prevede due grandi famiglie di appalti, le licitazioni le licitazioni private e le procedure e gli appalti pubblici, le procedure aperte. All'interno di queste due grandi famiglie c'è una tecnica, ci sono delle tecniche particolari di appalto che vanno dai cottimi fiduciari alle procedure negoziate, alle procedure aperte e via dicendo, con tutta una serie di altre subtecniche di appalto, che sono quelle del massimo ribasso, delle medie, delle lettere C, delle lettere D e via dicendo. Lo dico perché sono un operatore del settore. Allora, pensare che all'interno di pensare che ci siano dei tecnici che vadano oltre queste leggi, o che vadano oltre la legge e facciano quello che vogliono loro, non è così corretto dare la notizia. Come la nazione si dice, il marciume che esiste perché ci sono questo genere di tecniche di gara. Qui o si cambiano le tecniche di gara inserendone una ed una soltanto, dove siano ben rigidi i paletti, oppure non se ne viene fuori. Per cui gli operatori economici romani si sono mossi all'interno di quello che sono le normative di legge italiane.
Certo.
L'ascolto
certo.
Per radio, buongiorno.
Grazie Vincenzo. No, ma infatti il problema non riguarda le norme, riguarda il modo di interpretare la funzione pubblica di molti politici, ma anche moltissimi tecnici. L'inchiesta su Mafia Capitale, che non è un'inchiesta gigantesca, ma ha messo in evidenza quello che si sa, cioè che nella gestione degli appalti la parte del leone non la fanno tanto solo i politici, ma la fanno anche e soprattutto i tecnici, i dirigenti comunali, i capi delle ripartizioni comunali, i capi di gabinetto. Sono molto spesso queste figure che gestiscono concretamente il sistema degli appalti, se parliamo di appalti, e il progressivo impoverimento del ceto politico, impoverimento proprio di conoscenze e di esperienza, ha esaltato il ruolo di queste figure che dovrebbero essere al servizio della politica, ma molto spesso si trovano a gestire politici che non hanno esperienza e non hanno conoscenza del sistema, e quindi in sostanza li portano dove vogliono. Una quota di corruzione temo che sia inevitabile laddove in ogni situazione in cui circoli denaro pubblico. Diceva Massimo D'Azeglio in una lettera scritta al nipote, lasciando il governo del Regno di Sardegna: niuna opera pubblica poté realizzarsi senza che alcuno si arricchisca su di essa. È vero, insomma, una quota di corruzione purtroppo fa parte della normalità delle cose, naturalmente da perseguire, ci mancherebbe, insomma. L'impressione è che siano saltati i tetti, che la quota sia cresciuta molto e non ha un corrispettivo dal punto di vista della buona amministrazione. Le strade di Roma sembrano le strade di Beirut dopo i primi bombardamenti, e sono anche costate 3 volte rispetto alle strade di Berlino. Grazie, pronto.
Cancini, sono Antonio di Salerno. Quello che...
Ah, ce l'hai fatta. Bentornato, Antonio.
Sì, vorrei concludere e aspettare una sua risposta.
Prego.
Dicendo che praticamente dall'inizio della crisi, poi al sud, questi sono dati veramente riscontrabili, poi, e quello che ha pagato poi come pure perdita di posti di lavoro in termini percentuali un numero abbastanza cospicuo, insomma. Ma la cosa più grave è che a quanto si vede in giro, almeno qua giù, segnali di ripresa sono pressoché inesistenti, ma soprattutto i posti che sono andati via non ci sta proprio prospettiva che rientrino, anche perché le produzioni che prima avevamo noi qua giù stanno all'estero,
certo.
Stanno in altri posti. La ringrazio per l'attenzione.
Grazie a lei, Antonio. Sì, non c'è dubbio, quello che dice l'ascoltatore è evidente, insomma, partendo da una condizione più svantaggiata, in termini assoluti è chiaro che il meridione d'Italia ha risentito più del settentrione della crisi. I posti che persi non si ricreeranno più, dice Antonio, ed è quello che balza agli occhi, sempre guardando al caso spagnolo di cui si parlava prima. C'è l'impressione che l'economia stia cambiando e che la crisi economica stia accelerando un cambiamento per cui difficilmente si tornerà negli schemi attuali a un livello di occupazione pari a quello pre-crisi. Magari il PIL ricomincerà a crescere, ma non per questo l'occupazione tornerà a quei livelli. C'è da dire, a proposito del Sud, è una magra consolazione, ma è una constatazione oggettiva, che essere disoccupato a Catania, faccio per dire, è meglio che essere disoccupato a Napoli, perché a Milano, perché il costo della vita è oggettivamente molto più basso ed è per questo che circolarmente si parla di gabbie salariari, l'opportunità di distinguere anche i livelli retributivi a seconda delle zone geografiche dove si vive, perché lo stesso stipendio ha un valore diverso, evidentemente, a seconda che si viva in una città cara o in una città meno cara. Grazie, pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto, mi chiamo Marco. Dottore, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno.
Sente?
La sento, ci dica.
Perfetto. No, niente, dottore, io voglio solo specificare una cosa. Si parla tanto di contratti a tempo indeterminato, ma non è vero, è un'inesattezza. Si tratta di contratti a tutela crescente, cioè vuol dire che dopo l'assunzione tu per 3 anni il tuo datore di lavoro ti può buttare fuori qualsiasi momento. Articolo 18 non c'è, non esiste più niente, è una prova, diciamo, è il famoso periodo di prova che dura 3 anni per tutti. Cioè vuol dire noi dovremmo vedere i dati tra 3 anni, non no, adesso.
Questo è vero, questo è assolutamente vero, nel senso che insomma io non credo, non voglio pensare che
sì.
Assume forma un operaio piuttosto che uno specialista.
Dottore, per scusi, io ho 60 anni e ero capo area. Le posso assicurare che quando i datori di lavoro si stufano di te o qualcosa non va bene, non guardano in faccia a nessuno, sa? Ti mandano via e basta. Oltretutto con questa grandissima occasione di assumere, poter mandare via la gente dopo 3 anni, oltretutto con degli sgravi fiscali che poi li paghiamo sempre noi, è un'occasione eccezionale. Cioè, scusi se l'ho interrotta,
No, mi scusi lei se l'ho interrotta, comunque la sua chiamata, cioè il senso della sua telefonata è chiarissimo. Io onestamente però non credo che i datori di lavoro siano uomini diversi dai lavoratori, sono uomini come gli altri, quindi ci sono quelli molto proiettati sul proprio utile, ma ci sono anche quelli che vendono beni di famiglia per non licenziare i propri dipendenti, insomma. Non mi piacciono molto le generalizzazioni, soprattutto quando si fondano su una visione, diciamo, ideologica che ha avuto ragion d'essere, ma in epoche passate, insomma, la lotta di classe non è più neanche all'ordine del giorno della politica più estrema. Però Marco ha ragione, il nostro ascoltatore ha ragione, nel senso che abbiamo un arco temporale lungo 3 anni e solo dopo 3 anni potremo effettivamente valutare quanto il Jobs Act ha contribuito a stabilizzare davvero i lavoratori, ha contribuito davvero a far fare nuove assunzioni. È vero, il datore di lavoro, dice Marco, ti caccia da un momento all'altro se non gli piaci. Sì, ma si presume che se tu lavori bene e il tuo lavoro ha un senso nel quadro complessivo di un'azienda, si presume che abbia interesse a tenerti piuttosto che a prenderne un altro e doverlo formare. Insomma, 3 anni di lavoro non sono pochi. In 3 anni un lavoratore affina la propria tecnica, sviluppa delle qualità, si adatta al sistema produttivo nel quale è inserito. È un investimento anche in termini di crescita professionale individuale di ogni singolo lavoratore. L'idea che dopo 3 anni tutti verranno licenziati grazie al Jobs Act per reimmettere nelle stesse aziende carne da lavoro fresca a basso costo, insomma, è una prospettiva che io non voglio pensare sia realistica, non lo voglio pensare perché non lo penso e perché spero davvero che così effettivamente non sia. Grazie, pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Sandro Nicolini.
Buongiorno.
Volevo intervenire per quanto riguarda quella che è la televisione, una parte di televisione al quale si sta e sto partecipando, osservando, insomma. C'è una spettacolarizzazione eccessiva di quella che è la criminalità e quelli che sono i casi di tutto quello che succede in Italia e non solo. Cioè, per fare un esempio, se lei guarda qualsiasi canale che si vede il pomeriggio e non solo, c'è una spettacolarizzazione di questi atti criminali, di queste cose che succedono, non è che non succedano, ma si passa da un caso all'altro con una facilità e con una leggerezza, tutti questi esperti, tutti che si spacciano per dei risolutori di queste cose, no? E io veramente sto pensando che la gente di media età che guarda questi programmi, non solo, è il caso che cominci a svegliarsi e a pensare di cambiare canale, di spegnere o di leggere un libro, creare un'alternativa a questa cosa che si sta pian pianino trasformando in una normalità, no? E per cui io che ho dei figli dovrei pensare che intorno a noi ci sono solo criminali, solo pedofili, eccetera, eccetera. L'altro aspetto che volevo andare a toccare è quello che riguarda i ragazzi. I ragazzi adesso, fino a qualche anno fa, c'era il computer, c'era la possibilità di osservarli e di, attraverso filtri e così, di vedere, di capire un attimino, di dargli delle regole. Adesso con la venuta dei cellulari, di WhatsApp e di questi... E della possibilità di connettersi con internet direttamente col cellulare, il genitore ha ben poco da poter andare, si parla tanto di tutela dei ragazzi, ma ha ben poco da andare a tutelare su questo aspetto. Secondo me anche qui propongo e urge proprio il momento, mai come adesso, urge il momento, la possibilità da parte del genitore di dialogare con i figli, sempre io mi metto...
Caro Marco, lei pone due problemi, entrambi veri, che personalmente sento avendo due figli in età scolare di 9-12 anni. Il primo, la televisione, la cronaca nera che deborda, l'eccesso di negatività, che per la verità riguarda la televisione, ma in parte riguarda anche i giornali, lo dico facendo in un certo senso autocritica. È vero perché il male interessa, perché il male colpisce più del bene, perché da che mondo è mondo si parla di quel che non va più di quel che va, e quel che ci spaventa è oggetto delle nostre più particolari attenzioni. Insomma, non è un caso se le serie televisive oscillano tra l'ambito criminale e quello sanitario, la morte violenta e le malattie sono i due grandi spettri dell'umanità da sempre, presumo. Lei ha detto però una grande verità, si può cambiare canale, ancor meglio, mi permetto di dire, si può anche spegnere la televisione e, come suggeriva il nostro ascoltatore, aprire un libro. Questo costa uno sforzo, perché? Perché guardare la televisione è un atteggiamento passivo, leggere un libro è faticoso, bisogna mettere in moto il cervello, concentrarsi. E qua ci leghiamo al secondo argomento. A mio avviso uno dei rischi maggiori dovuti all'irruzione delle nuove tecnologie nella vita degli adolescenti, social network e quant'altro, è proprio che progressivamente i ragazzi stanno perdendo la capacità di concentrarsi, di fissare l'attenzione su una questione e di lasciarla lì per più di qualche minuto. È un effetto che i neuroscienziati hanno studiato, insomma è acclarato, dovuto all'abuso di tecnologie, all'abuso di social network. A questo si aggiunge l'elemento che paventava il nostro ascoltatore, cioè il fatto che abbiano una vita parallela intensa, una vita quasi adulta in termini sociali, pur non uscendo mai di casa, e questo impedisce al genitore di esercitare il proprio controllo. Cosa vuole che le dica, Marco? È questo il mondo nel quale ci muoviamo? Cercare di far capire ai giovani, ai propri figli, che tutto quel che accade sui social network non è necessariamente legato alla realtà, che in rete molto spesso si dà il peggio di sé, che un I like in più non vuol dire un amico in più, è il dovere di tutti quanti noi genitori ed educatori e tutti quanti noi presumibilmente destinati alla sconfitta. Provo a leggere qualche sms, o meglio, noto, continuo a notare che la maggior parte dei vostri sms, quindi si presume dell'attenzione dei nostri ascoltatori, è rimasta puntata sulla questione Bindi mafia. Sono davvero tanti gli sms che arrivano su questo argomento, molti vengono dal meridione e davvero quasi tutti vanno incontro all'affermazione di Rosy Bindi che, come ricorderete, ha detto c'è una identificazione naturale tra la camorra e i napoletani. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Patrizia, chiamo da Brindisi.
Buongiorno Patrizia, la invito ad essere breve che siamo in chiusura.
Velocissima, il legislatore nel momento in cui ha dato l'opportunità solo alle associazioni sportive di avvalersi dei contratti a tempo determinato, i famosi co-co-co, ha tolto questa possibilità alle associazioni culturali come quella in cui io lavoro, che danno lavoro appunto a 14 persone che non sanno come fare. Quindi vorrei in questo modo lanciare un appello a tutte le associazioni culturali che hanno sempre lavorato nella legalità pagando le tasse e in regola appunto con tutti gli adempimenti fiscali, per esortare ad un cambio di rotta, dare la possibilità a tutte queste persone, perché siamo in tanti in Italia, c'è tutto un movimento di persone che si danno da fare nel sociale con le associazioni culturali, dando lavoro a qualcuno, a molte persone, 14 la mia, migliaia in tutta Italia, vediamo bene quante persone perdono il posto di lavoro, e non abbiamo le energie, non siamo un'azienda, non possiamo assumere a tempo indeterminato. Mi spiego, per noi è impossibile.
No, capisco, è un problema che naturalmente riguarda molte associazioni e che vi costringerebbe a fare uno scatto che immagino non sia proprio nelle condizioni strutturali, non siate nelle condizioni strutturali di fare. Il tema è interessante, prometto che tornerò ad occuparmene sia in trasmissione sia sul quotidiano nazionale. Lettera SMS di Clara da Bologna: che brutta espressione, carne da lavoro fresca, le chiedo scusa ma trovo volgare l'offensiva per i lavoratori, scrive Clara da Bologna. Vorrei chiarire, carne da lavoro fresca è un'espressione che ho usato, ma l'ho usata nel solco della telefonata si era appena conclusa, che alludeva ad un conflitto strutturale tra lavoratore e datore di lavoro e quindi insomma, mi mettevo nei panni del datore di lavoro cattivo e spietato che non aspetta altro che licenziare il proprio dipendente, ci mancherebbe, non userei mai un'espressione del genere fuori da quello schema. Bene, il nostro tempo è sostanzialmente terminato, io vi ricordo che dopo il GR3 andrà in onda pagina 3, la rassegna delle pagine culturali. Alle 10, a tutta la città ne parla, continuerà la discussione sui temi che questa mattina vi hanno interessato e vi hanno eventualmente appassionato. Continuate a seguirci anche sul nostro sito e sul profilo Facebook Prima Pagina Radio 3.